Breve introduzione di Cristoforo alla lettura di Sequela di Dietrich Bonhoeffer. La grazia a buon mercato è la nemica mortale della nostra Chiesa. Ciò per cui noi lottiamo è la grazia a caro prezzo. Grazia a buon mercato significa grazia come merce in vendita promozionale. Significa svendita della remissione, del conforto, del sacramento. Grazia come riserva inesauribile della Chiesa, a cui attingere a piene mani, senza problemi e senza limiti. Grazia senza un prezzo e senza un costo. In questo consisterebbe appunto l'essenza della grazia, nel fatto che il conto viene saldato in anticipo e per sempre, e poiché il conto è già stato pagato, tutto si può avere gratis. Infinitamente grandi sono le spese saldate, infinitamente grandi, perciò anche la possibilità di uso e di sperpero. Che grazia sarebbe infatti se non fosse a buon mercato? Con queste parole inizia il libro Sequela di Bonhoeffer. Prima ancora di spiegare quale e come sia la sequela di Cristo, l'autore mette a nudo la falsità di un mondo cristiano che nel tempo e col tempo ha perso sempre di più la consapevolezza della propria vocazione ad essere perfetti come è perfetto il Padre che è nei cieli. Se questa perfezione è un dono, una grazia, appunto, e anche una conquista che ogni giorno il cristiano deve fare per appropriarsi dell'opera di Cristo, perché la fede non si riduca ad un fatto puramente psicologico, come semplice convinzione interiore che Cristo ha già operato tutto per la nostra salvezza. Se Cristo ha già fatto tutto, basta la mia adesione ideale alla sua opera, ed ecco, sono già proiettato in un progetto d'eterna salvezza, che nessun uomo potrà mai mutare. Dunque posso dormire sonni tranquilli. Se la salvezza non è data per le opere dell'uomo, ma soltanto in virtù del sacrificio del Figlio, una volta che questo sacrificio è un dato ed un fatto, niente, nessuno potrà mai strapparsi dalla grazia che porta con sé. È senz'altro significativo che una simile critica nasca da un membro della Chiesa protestante, che vede la salvezza come frutto di un'eterna predestinazione e di un progetto d'amore di cui l'uomo è solo destinatario e beneficiario, senza alcuna compartecipazione al travaglio che ogni opera di salvazione porta con sé. Ma il quadro delineato da Bonhoeffer non è prerogativa di questa o quella Chiesa, è diventato un quadro unico che si presenta dappertutto alla stessa maniera. Al di là delle disquisizioni teologiche, quasi sempre sterili ed inutili, non sembra che si possa distinguere più una Chiesa dall'altra. Dappertutto domina il lassismo ed il disimpegno più totale. Qual è la differenza tra cattolici, protestanti, ortodossi? Per avere una qualche risposta bisogna andare a cercare sui libri. E questa è la prova migliore che la fede non è più espressione di vita, ma un fatto puramente culturale, dove la diversità è una semplice pretesa, non verificata e non verificabile nella storia. Quale senso può avere oggi passare da una chiesa all'altra? Per quale ragione? Per chi e per che cosa? Se nei tempi passati l'uomo che rinnegava la propria chiesa per aderire ad un'altra faceva notizia e spingeva alla riflessione critica, oggi più che mai è difficile dare una risposta alla domanda: perché questa chiesa e non quell'altra? Assistiamo ad una corsa delle varie professioni religiose verso la santità e la giustizia divina per ottenere il riconoscimento del proprio primato. O non si assiste invece ad una corsa alla rovescia, dove è dominante il disinteresse ed il disimpegno? Il libro Sequela di Bonhoeffer è oggi più che mai attuale. È un'analisi spietata ma realistica della Chiesa nella sua totalità. Non è semplicemente una critica che l'autore fa alla propria Chiesa, ma è un quadro d'insieme in cui sono raccolti e messi in uno tutti coloro che si dicono cristiani. Grazia a buon mercato significa grazia come dottrina, come principio, come sistema. Significa rimissione dei peccati come verità universale. Significa amore di Dio come idea cristiana di Dio. Chi dice sì alla grazia ha già ottenuto la remissione dei peccati. La Chiesa che sostiene questa dottrina della grazia, in forza di questa dottrina, già partecipa della grazia stessa. In questa Chiesa il mondo trova una copertura a buon mercato per i suoi peccati, di cui non si pente e di cui tanto vuole liberarsi. La grazia, buon mercato, e quindi misconoscimento della vivente parola di Dio, misconoscimento dell'incarnazione della parola di Dio. Grazia, buon mercato, significa giustificazione del peccato e non del peccatore, poiché la grazia fa tutto da sola, tutto può restare come prima. Il nostro agire è vano. Il mondo resta mondo e noi restiamo peccatori anche quando viviamo la nostra vita nel modo migliore possibile. Dunque anche il cristiano viva come il mondo, si adegui in tutto ad esso e non tenti neppure, se non vuoi cadere nell'eresia del fanatismo, di condurre nella grazia una vita diversa dalla vita nel peccato. Si guardi dall'infierire contro la grazia, dall'oltraggiare questa grande grazia a buon mercato. Si guardi da instaurare una nuova soggezione alla lettera, nel tentativo di condurre una vita obbediente sotto i comandamenti di Gesù Cristo. Alla grazia buon mercato, Bonhoeffer contrappone la grazia a caro prezzo, non quella che vuole tornare semplicemente allo spirito della legge antica, ma quella che ne è il suo naturale epilogo e svolgimento in Cristo e ad opera di Cristo. Il rapporto della creatura con il suo creatore è unico ed esclusivo, non ammette altri dei che possano stare di fronte o anche semplicemente accanto. È un rapporto che coinvolge la totalità della persona in tutte le sue dimensioni, così come richiesto dal primo e più grande comandamento. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze. Gesù non è venuto a liberarci dall'impegno e dalla responsabilità di un simile rapporto. Più semplicemente l'ha reso attuale, vivo, operante in tutti coloro che si mettono alla sua sequela. Non ci ha liberato dal giogo dell'obbedienza, ci ha tolto un giogo pesante ed insopportabile, per darcene un altro leggero, che possiamo portare con Lui e ad opera di Lui. Non c'è progresso in un rapporto d'amore quando i legami si allentano, ma quando vengono insaldati in maniera più vera e significativa. Grazie a caro prezzo è il tesoro nascosto nel campo, per amore del quale l'uomo va a vendere con gioia tutto ciò che aveva. La pietra preziosa, per il cui valore il mercante dà tutti i suoi beni. La signoria regale di Cristo, per amore del quale l'uomo strappa da sé l'occhio che lo scandalizza. La chiamata di Gesù Cristo, per cui il discepolo abbandona le reti e si pone alla sua sequela. Grazie a caro prezzo è il Vangelo, che si deve sempre di nuovo cercare, il dono per cui si deve sempre di nuovo pregare, la porta a cui si deve sempre di nuovo bussare. È a caro prezzo perché chiama alla sequela, è grazia perché chiama alla sequela di Gesù Cristo. È a caro prezzo perché costa l'uomo il prezzo della vita, è grazia perché proprio in tal modo gli dona la vita. È a caro prezzo perché condanna il peccato, e grazia perché giustifica il peccatore. La grazia è a caro prezzo soprattutto perché è costata cara a Dio, perché gli è costata la vita di suo figlio. Siete stati riscattati a caro prezzo, e perché non può essere a buon mercato per noi ciò che è costato caro a Dio. Con la diffusione del cristianesimo e la crescente mondanizzazione della Chiesa, poco per volta andò perduta la cognizione della grazia a caro prezzo. Il mondo era stato cristianizzato, la grazia era diventata patrimonio comune di un mondo cristiano, ma si poteva avere a buon mercato. Tuttavia la Chiesa romana mantenne un residuo della cognizione originaria. Di decisiva importanza risultò il fatto che il monachesimo non si separasse dalla Chiesa, che d'altra parte la sapienza della Chiesa sopportasse il monachesimo. Qui, ai margini della Chiesa, si trovava il luogo dove fu tenuta desta la cognizione della grazia a caro prezzo e del fatto che la grazia implica la sequela. Alcuni uomini abbandonavano tutto quello che avevano per amore di Cristo e tentavano di seguire con esercizio quotidiano severo i comandamenti di Gesù. Così la vita monastica divenne una protesta vivente contro la mondanizzazione del cristianesimo, contro la riduzione della grazia a merce a poco prezzo. Ma sopportando questa protesta ed impedendo così che essa giungesse da sfogo a tutto il suo potenziale, la Chiesa la relativizzava, anzi addirittura ne traeva la giustificazione della propria vita mondanizzata. Ora infatti, mentre la vita monastica diventava l'impegno eccezionale di singoli individui, al quale la massa del popolo della Chiesa non poteva essere obbligata, in tutto questo l'errore decisivo del monachesimo non stava nel fatto di percorrere, pur con tutti i fraintendimenti sul contenuto della volontà di Gesù, la strada di grazia della sequela con la sua severità. Piuttosto il monachesimo si allontanava sostanzialmente dalla visione cristiana per il fatto che permetteva al proprio cammino di trasformarsi in un impegno eccezionale di pochi, liberamente scelto, rivendicando così per esso un merito particolare. Bonhoeffer, così critico verso la Chiesa protestante dei suoi tempi, vede le vicende umane e le scelte di Lutero in un'ottica positiva. L'abbandono del chiostro non fu la rinuncia ad una sequela piena e senza riserve, ma il suo necessario recupero. Svuotato il senso della vita monastica, lo spirito del monastero doveva essere portato e vissuto nel mondo non come chiamata dei pochi, ma come l'unica vera chiamata alla santità. La chiamata al chiostro costò a Lutero l'impegno totale della vita. Ma proprio Dio fu lo scoglio contro cui Lutero fece naufragio in questo suo cammino. Per mezzo della scrittura Dio gli mostrò che la sequela di Gesù non è meritorio impegno eccezionale di pochi, ma un comandamento divino per tutti i cristiani. Nel monachesimo l'unica opera della sequela si era trasformata in azione meritoria dei santi. In questo fallimento d'estrema possibilità di una vita condotta nella devozione, Lutero colse la grazia. Vide nella dissoluzione del mondo monastico la mano tesa da Dio in Cristo per salvarlo. Lutero dovette lasciare il chiostro e rientrare nel mondo, non perché quest'ultimo fosse in sé buono e santo, ma perché anche il chiostro non era altro che mondo. La completa obbedienza al comandamento di Gesù doveva essere prestata nella vita quotidiana, del lavoro e della professione. Il conflitto fra la vita del cristiano e la vita del mondo si approfondiva così in modo imprevedibile. Il cristiano ora metteva alle strette il mondo, in un conflitto corpo a corpo. Discutibile è certamente l'interpretazione delle scelte spirituali fatte da Lutero. Che l'abbandono del monastero per ritornare alla vita laica sia un progresso nella vita della fede è semplice opinione. Può essere in situazioni particolari, ma non si risolvono così casi particolari rinnegando in toto l'esperienza monastica. Lutero avrebbe potuto fare progressi nella fede anche rimanendo monaco e forse ne avrebbe fatto di migliori e di più illuminati. La critica fatta da Bonhoeffer al monachesimo non è infondata, ma non coglie tutta la verità. E sicuramente il modo migliore per ottenere un rinnovamento della Chiesa non è la drastica eliminazione della vita monastica. Non si può ignorare che dai monaci non ci vengono soltanto esempi negativi. Al contrario, dobbiamo riconoscere che la testimonianza di fede più forti e vere siano sempre venute da persone che hanno portato il saio. Eliminando dalla Chiesa la testimonianza che è data dalle comunità monastiche, si rischia di perdere il senso stesso della vera sequela, ieri come oggi. I riformatori, nella loro foga di rinnovamento, rinnegando in toto una certa tradizione, hanno perso non soltanto ciò che è male, ma anche un ricco patrimonio di beni spirituali che la Chiesa cattolica ha conservato nel suo deposito. Estirpando l'erba cattiva, si finisce per estirpare anche quella buona. Il problema per noi va visto ed affrontato in maniera diversa. Non c'è bisogno di svuotare i monasteri, a questo ci pensa il diavolo, ma di considerare la vocazione monastica in maniera diversa, non come l'eccezione, ma come la norma della fede cristiana. Perché tutti i cristiani sono chiamati ad una donazione totale al Signore e a porre il proprio amore a Dio al di sopra di ogni altro amore. Dobbiamo per questo farci tutti monaci? Non è detto, e non sarebbe questa la soluzione giusta. La fede in Cristo, in quanto vissuta da persone diverse, comporta una diversità di chiamate, di ruoli, di funzioni. La Chiesa è come un corpo formato da tante membra. Non ce n'è una uguale ad un'altra, ma sono parte della stessa vita, concorrono ad un medesimo scopo. Il monaco deve sentirsi più simile al comune laico, il laico deve sentirsi più vicino al monaco. Non ci devono essere muri o barriere di sorta. Parliamo un solo linguaggio, viviamo nell'unica sequela. Si può vivere male la propria vocazione al matrimonio, ma si può vivere altrettanto male la propria vocazione alla verginità. Lo stato di consacrato non è garanzia di santità e non lo è neppure quello del laico. Non si fa progresso passando semplicemente dall'uno all'altro stato. Ciò non toglie che in determinate situazioni non si possa e non si debba fare delle scelte. E neppure si deve guardare con sospetto e con spirito di giudizio coloro che tornano indietro. Si può sempre recuperare e portare avanti la fede in Cristo in qualsiasi situazione. L'unico vero tradimento, l'unico peccato che non sarà perdonato è quello contro lo Spirito Santo. Ognuno viva la fede accettando con serenità il proprio stato, anche se ne vede ambiguità e contraddizioni. Impari il laico dalla vita austera e sobria del monaco, ma impari anche il monaco dalla vita travagliata e faticosa degli sposi. Viviamo gli uni a servizio degli altri. Ogni dono sia messo in comune. Chi crede di non avere nulla da dare, faccia dono della propria povertà, come sacrificio continuo a Dio gradito. L'autenticità della fede va trovata nel suo fondamento e nel suo fine, non in questo quella vocazione, ma in tutte quelle che vogliono essere in Cristo e per Cristo. La critica di Bonhoeffer alla tradizione, per certi aspetti, non è del tutto fondata. Tuttavia, mette in evidenza contraddizioni e falsità che devono essere smascherate da una sequela illuminata dalla parola di Dio. L'autore non risparmia la Chiesa cattolica, ma neppure la Chiesa protestante di cui fa parte. Permane in Bonhoeffer la convinzione di un retto intendimento in Lutero, intendimento che tuttavia non ha avuto seguito positivo. Al contrario, il suo insegnamento è stato col tempo sempre più travisato e stravolto, fino a vanificare il tentativo di riforma. Non c'è fraintendimento più fatale dell'azione di Lutero di quanto non sia pensare che con la scoperta del Vangelo della pura grazia egli abbia procurato l'esonero dall'obbedienza al comandamento di Gesù nel mondo. La scoperta della riforma sarebbe stata la canonizzazione, la giustificazione del mondo per opera della grazia che rimette i peccati. Non la giustificazione del peccato, ma la giustificazione del peccatore fu il motivo del ritorno di Lutero dal chiostro. A Lutero era stata donata la grazia a caro prezzo. A caro prezzo era questa grazia, perché non dispensava dall'opera, anzi, rendeva infinitamente più incisiva la chiamata alla sequela. Tuttavia, nella storia della Riforma, a vincere non fu la pura grazia a caro prezzo, secondo la cognizione di Lutero, ma il vigile istinto religioso dell'uomo per il luogo in cui si può avere la grazia al prezzo più basso. Bastò un solo, leggerissimo spostamento d'accento appena percettibile ed ecco fatta l'opera più pericolosa e rovinosa. Lutero aveva insegnato che l'uomo non può reggere davanti a Dio, per quanto devote possono essere la sua via e le sue opere, perché in fondo egli non fa che cercare se stesso. In questa distretta egli aveva colto la grazia della remissione libera ed incondizionata dei peccati nella fede. In proposito, Lutero sapeva che questa grazia gli era costata e continuava a costargli quotidianamente la vita stessa. Infatti la grazia non lo aveva esonerato dalla sequela, ma più che mai ve lo aveva spinto. La cognizione della grazia fu per lui l'ultima radicale rottura con il peccato della sua vita e mai la giustificazione del peccato. Per lui essa era sempre risultato divino, naturalmente, non umano. Ma coloro che vennero dopo di lui, di questo risultato, fecero il presupposto sistematico di un calcolo. Se la grazia è il presupposto sistematico della mia vita cristiana, allora dispongo in anticipo della giustificazione dei peccati che commetto nella vita del mondo. Avendo come base questa grazia, posso peccare, tanto il mondo è per principio giustificato dalla grazia. La grazia come presupposto è la grazia più a buon mercato. la grazia come risultato e grazia a caro prezzo. È spaventoso rendersi conto dell'importanza che ha il modo in cui una verità evangelica viene espressa ed applicata. La parola è sempre la stessa, la giustificazione per sola grazia. Eppure l'uso errato dello stesso porta alla totale distruzione della sua sostanza. Solo chi si trova nella sequela di Gesù, nella rinuncia a tutto ciò che aveva, può dire di essere salvato per sola grazia. Egli riconosce la stessa chiamata alla sequela come grazia e la grazia come questa chiamata. Ma chi vuol servirsi della grazia per esonerarsi dalla sequela inganna se stesso. Ma non è stato forse lo stesso Otero a correre da vicino il pericolo di questo totale rovesciamento della concezione della grazia? Che significa? Che Lutero possa dire, pecca fortemente, ma tanto più fortemente credi e rallegati in Cristo? Dunque ormai sei un peccatore e non riuscirai mai a liberarti dal peccato. Monaco, laico, devoto malvagio, non sfuggi al laccio del mondo, cadi nel peccato. Pecca dunque fortemente, proprio in base all'evento della grazia che già ha avuto luogo. E questa è la proclamazione senza veli della grazia a buon mercato. Il lascia passare per il peccato, l'eliminazione della sequela. È questo il blasfemo incoraggiamento a peccare temerariamente contando sulla grazia? C'è un disprezzo più diabolico di questo peccare contando sul dono della grazia di Dio? Non ha ragione il Catechismo Cattolico nel riconoscervi il peccato contro lo Spirito Santo? Per comprendere questo punto, tutto dipende dall'applicazione fra risultato e presupposto. Se l'asserto di Lutero diventa il presupposto di una teologia della grazia, è la grazia a buon mercato che viene proclamata. Ma appunto l'asserto di Lutero è ben compreso solo e soltanto se non si pone all'inizio ma alla fine, come risultato, chiave di volta, parola estrema. Pecca fortemente poteva essere per Lutero soltanto lo sbocco estremo, il sostegno dato a chi riconosce nella sua via, nella sequela, di non potersi liberare dal peccato e nel timore del peccato dispera della grazia di Dio. Per costui il pecca fortemente non è una specie di approvazione di fondo della sua vita disobbediente, ma l'Evangelo della grazia di Dio, al cui cospetto siamo sempre ed in ogni condizione peccatori, e che ci cerca e ci giustifica proprio in quanto peccatori. Nelle pagine che seguono vogliamo prendere la parola a vantaggio di coloro per i quali la parola della grazia è divenuta spaventosamente vuota. Per amore di verità si deve parlare per quelli che riconoscono di aver perso la sequela di Cristo a causa della grazia a buon mercato, e con la sequela anche la grazia a caro prezzo. Felici quelli che sono diventati cristiani in questo senso, coloro per i quali la parola della grazia non è altro che vita che nasce dalla grazia, e la grazia non è altro che sequela. Abbiamo riportato alcuni stralci del primo capitolo di sequela. Nelle pagine successive Bonhoeffer spiega che cosa si debba intendere propriamente per sequela di Cristo. Lo fa alla luce della parola. Non si può essere al seguito di Cristo se non nei modi e secondo lo spirito della parola rivelata. Nessuno può e deve illudere se stesso in una fede che non accetti di essere continuamente vagliata dall'eterno Logos di Dio, così come si è a noi rivelato. Impossibile fare un riassunto. Rovineremmo un'opera di incomparabile bellezza e di grande importanza per i tempi moderni. Non resta che farne una lettura completa nel silenzio della riflessione personale.